Per quanto riguarda gli infortuni, invece, Fede, hai visto qualche cambiamento da questo punto di vista, a livello di niggles, di rigidità, tra il passaggio tra Cuba e il recente coach? O hai attraversato recentemente anche, non per forza a causa della programmazione, ma per, non lo so, un errore da parte tua, in cui non ti sei accorto di un overuse o di una tecnica magari corretta troppo tardi?
Allora, guarda, sull'infortunio, vabbè, dovrei fare l'excursus su uno che mi sono portato dietro per un bel po', che però risale appunto al periodo pre-Cuba e probabilmente, come dici tu, più che un overuse, proprio tecnica scorretta o perlomeno tecnica al limite, specialmente mi ricordo ai tempi quando facevo più spesso stacco sumo e magari facevo ancora lo squat libero, che è stata sempre un'alzata che avrei dovuto escludere molto prima, proprio per i miei limiti strutturali, sia a livello di mobilità sia di leve, quindi proporzioni. Mi costringeva a avere un butt wink molto accentuato, cosa che ho sempre reputato essere safe, ma probabilmente non lo era per me. E quindi dal giorno alla notte, un bel giorno in allenamento, mi è uscita un'ernia che probabilmente era lì da un bel po', e questo ormai risale praticamente a 3 anni fa. Però da lì è stata veramente un calvario, perché il problema è che poi su questo ci avevo fatto anche un post più di recente, dopo un bel po' che il calvario era andato avanti, perché l'errore che si fa molto spesso quando si ha un infortunio è che inizialmente probabilmente l'infortunio è reale, cioè nel mio caso, anche facendo la risonanza, c'era veramente uno schiacciamento del nervo, quindi partendo da lì la sciatica mi andava a prendere tutto l'arto inferiore sinistro e
Certo, e il dolore chiaramente si
inizialmente
percepiva,
bravissimo,
la
il dolore esisteva,
sintomatologia
bravo,
del dolore c'era.
perché effettivamente la lesione esisteva, solo che l'errore fatto è stato poi non rendersi conto che, secondo me, appunto, anche in letteratura, poi ultimamente questa cosa la stanno sempre più sottolineando. E infatti, quando mi confronto con professionisti di questo campo, magari fisioterapisti o altro molto preparati, me lo sottolineano, che effettivamente poi il dolore è un qualcosa di prettamente mentale, perché alla fine il dolore è una protezione che il nostro corpo mette in atto per preservarci. Ed è multifattoriale, no? Quindi inizialmente può esserci una vera lesione, ma dopo mesi, magari, in cui la lesione non esiste più, tu continui a portarti dietro il dolore perché non sei riuscito a sconfiggerlo in termini di approccio al dolore stesso, quindi proprio a livello di ipotalamo e di quello che possono essere poi tutti gli adattamenti che il tuo cervello fa quando tu vai sotto carico o quando assumi quelle determinate posture che inizialmente ti facevano percepire il dolore partendo dalla lesione stessa. Quindi magari io ci avevo male stando seduto o quando guidavo e assumere quella posizione mi faceva scaturire fortemente di nuovo il dolore. E invece anche con dei clienti ultimamente sto spingendo molto su questo punto perché vedo che riusciamo ad andare a recuperare molto più in fretta e cercare tramite l'allenamento, perché magari il mio errore iniziale era anche stato, ok, escludo i movimenti che mi fanno male. E escludo per escludo, escludo, passano le settimane e questo non fa altro che peggiorare la cosa. E allora anche in movimenti dove poi non avevo dolore, andava peggiorando perché il dolore andava sempre di più a volermi dare quel input protettivo e quindi in ogni esercizio sembrava quasi che io non fossi più in grado di farlo. Invece, se tu da subito cerchi di lavorare magari nelle porzioni di ROM dove il dolore è accettabile, quindi magari in una scala da 1 a 10 è 4 o 5, cominci a dare quella tollerabilità che poi dopo si tramuta in maggior rapidità nello sconfiggerlo, no? E ti devo dire che poi ovviamente lì può starci anche la bravura inizialmente mia o comunque del coach di magari impostare anche il determinato esercizio, tipo mi faccio riferimento che io ancora oggi purtroppo in alcuni movimenti faccio un po' fatica, specialmente nei movimenti di pinge, se arrivo a caricare tanto, chiaramente è proprio so che è mentale perché effettivamente la lesione non c'è più. Ok, però il fatto di andare sotto carico e fare quel movimento che comunque so che va molto a coinvolgere la lombare anche solo per possa essere stabilizzare o comunque un minimo di impatto c'è, mi porta a sentire dopo un po' di rep di essere insicuro, ok? Questo può far scaturire il dolore stesso. Allora magari Ludo adesso mi ha impostato l'RDL con un ramping emesso a fine sessione di pull, che ha un senso, no? Perché tu dici, ok, noi vogliamo il massimo, cioè non togliamo gli impinge, lasciamoli, perché anche perché sono tra i movimenti più insostituibili, perché hanno delle peculiarità che non hanno altri movimenti, però magari mettiamoli molto muscolocentrici, dove tu arrivi già affaticato, arrivi già dopo un ramping, quindi comunque accumuli volume prima e non devi caricare troppo, e di conseguenza infatti sto riuscendo a veramente sentire tanto lavorare femorali e glutei senza sentire dolore. Però secondo me questo qua è un discorso, beh, poi chiaramente professionisti del settore saprebbero entrare ancora più nel dettaglio, però che molti trascurano, cioè il fatto di capire che il dolore è veramente multifattoriale e va affrontato, non va assecondato, quello è il concetto.
Anche lo switch mentale magari che hai fatto prima di avere l'RDL ad inizio sessione e quindi con l'intento di caricare magari sempre di più o recuperare quel ROM influiva emotivamente in modo negativo. Ora a fine sessione a livello emotivo non c'è più lo stesso attaccamento legato al carico che c'era prima o magari al ROM, e ora riesci ad affrontarlo magari in modo più oggettivo dal punto di vista del muscolo, ecco.
Esatto, perché infatti proprio per quel punto di vista c'ho anche l'SLDL in un'altra sessione, che tra l'altro era un movimento che non facevo da un bel po', però anche lì intelligentemente con una leg curl prima, quindi già il femorale comunque preaffaticato, e poi con un touch and go che comunque mi permette di costringermi a avere massimo controllo, eccetera, eccetera, quindi renderlo anche quello molto più muscolocentrico, e come dici tu, magari non è proprio influente in alcun modo la tecnica, ma è proprio l'approccio mentale che tu hai all'esercizio, cioè l'idea di fare un progressive overload su un esercizio dove tu sai che hai paura, ti blocca. Magari l'idea invece di renderlo molto più muscolocentrico ti fa sì che, ok, magari faccio lo stesso carico della settimana prima, però lo percepisco meglio, alla fine lo stimolo è migliore, e magari ho più controllo, ho maggior tut, e sei meno ossessionato, e anche il dolore, proprio perché c'è questa componente psicologica, va a scemare. Infatti sentivo di DOMS clamorose ai femorali giorni dopo le primissime sessioni e zero fatica sulla lombare, il che fa capire,
vedi, si associa a quella sensazione di riuscita e successo al non dolore, allora ecco che è un circolo chiaramente in positivo, come magari prima era la stessa cosa ma in negativo, ora chiaramente il circolo si inverte, per cui sì, è fondamentale anche questo switch.
Tu anche su di te, come, cioè, perché so che tu hai avuto...
Sì, esattamente, al tempo però lavoravo anche dal vivo, ho lavorato in Bricoman per circa 2 anni, e lavorando in piastrelle purtroppo la rehab successiva all'infortunio non è stata delle migliori. Sono rimasto 2 settimane a casa post infortunio le protrusioni L4, L5, L5S1 e fermo. Quindi le prime 2 settimane le ho spesi in uno stato quasi ideale per la fase acuta, perché si evitano magari dei ROM più pericolosi, non c'è uno sforzo sotto carico immediato. Il problema poi sono stati i mesi successivi in cui comunque mi sono portato dietro molti sintomi legati al dolore, perché è stato uno 0-100 essenzialmente. Da zero sono passato a stare in piedi tante ore al giorno, fare 10-15 K al giorno, con tanta pressione per l'appunto sulla zona lombare, sul sacro, eccetera, sollevare carichi e così via. Per cui è stato sicuramente uno switch positivo, perché la paura dell'affrontare anche il lavoro non c'era, la paura della palestra non c'era assolutamente, però chiaramente questo ha rallentato poi anche la guarigione sul lungo termine, perché è stato tutto quanto più negativo anche in palestra, perché magari venivo da tante ore spese in piedi, la voglia di mettermi in gioco anche in palestra magari non c'era troppo, per cui in palestra all'inizio ho utilizzato un approccio di avoidance, quindi completamente rimuovendo certi gesti come hai fatto tu, e ho recuperato in realtà il lower back solamente recentemente, quando mi sono messo a rifare i pins, prima supportati con l'anca, quindi un classico hip extension e varianti simili, solamente 6 mesi fa in realtà, e poi gradualmente sono passato ai manubri e solamente recentemente nell'ultimo mese al bilanciere. Però ti dirò, non l'ho sentito la mancanza, ho sempre fatto delle varianti di stacchi sin dall'inizio del percorso in sala pesi, per cui gli erettori, i glutei, magari i femorali non per forza, però non sono mai stati un gruppo carente, per cui anche dopo averli tolti per circa un anno e mezzo non ne ho sentito necessariamente la mancanza. Ecco.
E poi esatto, se hai l'intelligenza di girarci attorno, nel tuo caso che avevi appunto anche un contesto subottimale per recuperare perché il lavoro non te lo permetteva, a maggior ragione ha senso. Mm-hmm. Come hai fatto tu, no? Giustamente scegliere degli altri movimenti che comunque ti permettono di colpire i muscoli. Alla fine noi dobbiamo allenare i muscoli, quindi anche se dobbiamo rinunciare a un esercizio o due, sicuramente non moriamo.
Sì, assolutamente. Il buon pasto ancora non ha avuto infortuni rilevanti, per cui non è un argomento che ancora può toccare. No, e non gli auguriamo assolutamente.
Qualcosa che dà qualche piccolo dolorino, ma non ho mai avuto infortuni seri, penso anche per i carichi che di fatto non sono poi così alti, quindi vedremo tra un paio d'anni come sarò messo. Spero bene, spero di non distruggere.
Vediamo se lo schermo non ti usura i polsi e i gomiti.
Polsi e gomiti, mi ero strappato col femorale ormai 6 anni fa, credo, qualcosa di questo tipo.
Ma schermo quello?
Sì, perché c'è la posizione di affondo in cui fondamentalmente estendi... Sì. È un movimento molto brusco in cui estendi il ginocchio nella gamba posteriore, quindi lì avevo strappato completamente il femorale. Vabbè, poi ho avuto un decorso molto allegro, nel senso che io, come niente fosse, ho continuato in gara, sì. Se è successo in gara, io ho continuato a tirare finché non mi hanno buttato fuori in quella stessa, perché non riuscivo neanche a stare in piedi, e poi la settimana dopo ho cercato di andare in palestra finché non sono andato a farmi controllare, effettivamente avevo uno strappo, mi hanno ordinato di stare fermo un mese.
Spero che non succeda. Poi in realtà il dolore è maledetto, perché poi a caldo è anche difficile capirne l'entità, a volte si fanno cose che poi... Cioè mi ricordo anch'io, qua parliamo di molto tempo fa, però mi ero quasi rotto la caviglia, cioè una storta molto brutta giocando a calcio, eppure io per un quarto d'ora ho continuato a giocare, perché a caldo non sembrava così grave.
No,
poi il tempo che è passata 40 minuti non riuscivo neanche a guidare, la caviglia era così, e quindi chiaramente sì, sono sempre una brutta bestia, perché... vanno trattati comunque soprattutto
sì,
la fase...
Se sono delle cose che fai in palestra così, ti rendi subito conto, ti fermi. Gli sport hanno sempre questa componente qua che in generale, a parte il fatto che il rischio di infortunio nello sport è sempre più alto che in palestra, dal mio punto di vista. Se la palestra la fai con testa, non c'è paura di farsi male, di rimanere sotto. Comunque, cioè di rimanere sotto e di farsi male, appunto, rispetto a un qualsiasi sport. Perché per vari motivi lo sport è sempre più... ha sempre questo rischio, perché ha dei movimenti bruschi. In palestra, se ti alleni bene, in teoria movimenti bruschi non li devi fare. E carichi esagerati che non sei in grado di tollerare, non dovresti muoverli. Sì. Questo è l'idea. Nello sport, magari un'accelerazione troppo effettivamente rapida, oppure qualcosa di... magari un range di movimento al quale non sei abituato, una forza che viene impressa sul ginocchio alla quale non sei abituato, ti possono dare problemi. In teoria in palestra non dovresti dare una forza sul ginocchio, dovresti mettere 200 sull'hack squat quando la volta precedente ne hai fatti 120, non è una cosa sensata. Se lo fai con testa, in teoria non dovrebbe succedere. Il massimo che possa succedere sono danni da usura, forse, o comunque sì, danni per lo più se guardi gli infortuni che si sono che famosi, no? Cose tipo spezzati le ginocchia sulle leg extension perché vado in iperestensione, oppure cose tipo cos'era quello della panca inclinata che è venuto fuori un anno fa,
il pettorale, sì.
Aveva un carico palesemente non alla sua portata.
Esatto, infatti mi hai fatto venire in mente, vabbè, qua poi ci dovremmo addentrare pure nel, diciamo, discorsi più tecnici riguardanti l'allenamento e quello che ricerchiamo a livello di stimolo, e non voglio aprire polemiche, però nel senso vedo molto spesso ancora questa moda o questo fatto delle alzate laterali con il cheating, con i manubri e cariconi, no? Ma Concettualmente, posto che è sbagliato, perché già ha un profilo di resistenza totalmente super ripido, e andare con una massima inerzia per arrivare al punto di picco con 30 kg è totalmente insensato, piuttosto che
soprattutto
fare
se non li rallenti dopo.
Bravissimo. Ma quello che io dico è, non vi rendete conto che fare le alzate laterali con 30 kg sottopone la spalla a uno stress che è veramente il peggior modo per rischiare di infortunarsi senza alcun motivo, cioè nel modo più idiota possibile. Eppure lo vedo fare a persone che in teoria dovrebbero essere anche competenti. Cioè, anche lì, rendersi conto che, ok, è importante tutto, è importante lo stimolo, è importante capire come dare il maggior stimolo possibile nella tensione meccanica e quant'altro, e si possono aprire discussioni molto più tecniche sul resistance profile e sul moment arm interno e bla bla bla. Ma io vorrei partire dal fulcro, ma ci dobbiamo allenare con l'idea di non farci male. Cioè, quello dovrebbe essere la base. Cioè, se tu non puoi muovere un carico perché non hai abbastanza muscoli in quel distretto che ti permetta di muovere quel carico, non lo devi muovere.
Sì, cioè, no,
nel senso, non ha senso. Se io non ho i quadricipiti grossi così e faccio un hack squat con 3.000 kg e faccio un mezzo hack squat e carico tutto sulle ginocchia, poi non posso lamentarmi che un mese dopo c'ho il male alle ginocchia. Cioè, è evidente che il male alle ginocchia deriva da quello, cioè muovere un carico che non è alla tua portata. Però sembra anche questo un concetto tanto banale, ma che molti ancora non riescono a capire.
Io volevo chiederti, Fede, per quanto riguarda, so che hai avuto appunto il passato allo scienziale, insomma, di obesità, del quale hai parlato anche prima, hai fatto qualche accenno, quindi vorrei capire come questa cosa sta impattando, come hai cercato di arginare, quali difficoltà ti ha dato, insomma, anche per dare un punto di riferimento a delle persone che magari si trovano nella stessa situazione o comunque, sì, insomma, arrivano a una situazione simile, magari un pochettino meno, diciamo, estrema dal punto di vista del peso, yes, appunto, perso, però anche questo era,
yes,
per dare un po' di contesto.
Quanto Elia, da te sono già le 6, qua sono le 5, da pasto sono le 5, quanto abbiamo? Dico, no, perché qua potrei parlare per ore. No, vabbè, a parte gli scherzi. No, allora, un discorso... Allora, partirei dalla parte pratica, perché poi, vabbè, c'è tutto il discorso psicologico che mi sono trovato giusto affrontare qualche giorno fa con una ragazza che appunto questa ragazza sta per diventare psicologa dello sport e quindi mi ha contattato per poter fare eventualmente in futuro un contenuto su questo discorso, perché una delle domande che gli hanno fatto è: da ex obeso come fai a affrontare l'idea di fare una fase di bulk? Però vorrei parlarne dopo e partire prima dalla parte pratica. Allora, la parte pratica è che tu essenzialmente ti devi mettere il cuore in pace dopo un po' di tempo, se l'obesità che hai avuto è di una certa entità e comunque in una determinata parte della tua vita, che possa essere la pubertà o comunque il periodo dello sviluppo, le cose che ti devi portare effettivamente dal punto di vista fisiologico, epigenetico, sono che in primis avrai un eccesso di adipociti, ok? In determinate zone, quelle dove ovviamente ne avevi accumulati di più, e di conseguenza una volta che tu hai degli adipociti in più non puoi farci nulla, nel senso che come ben sappiamo, quando tu vai a dimagrire quello che succede è semplicemente che la cellula adiposa si svuota, ok, ma non va a scomparire. Quindi una volta che hai un'iperplasia adipocitaria in cui tu ne hai create di nuove, queste rimarranno. Questo per dirti che io effettivamente, anche se sui social non l'ho mai palesato, due anni e mezzo fa, ho fatto una liposuzione, zona addominale e fianchi, perché è l'unico modo in cui tu puoi andare a togliere quelle che erano comunque le cellule adipose in eccesso. Chiaramente,
ricordiamo, scusa ti interrompo, ma ricordiamo che hanno anche un effetto dal punto di vista endocrino, cioè non è che sono cellule che...
Esattamente, bravissimo. Allora, sì, grasso, bravissimo. Esatto, grasso che esteticamente ha un impatto evidente e dal punto di vista ormonale ha un impatto evidente, perché comunque anche il fatto che io sono sempre stato un soggetto che aveva estrogeni altissimi, per esempio dall'età adolescenziale in poi, è una cosa che poi ti porti anche in età adulta la risposta che ha il tuo corpo, perché tu comunque hai cambiato quella che è la tua fisiologia di base, il tuo DNA, la tua genetica con l'evoluzione. Soprattutto appunto il discorso è che se questo periodo si è protratto a lungo, come nel mio caso più o meno dai 10 ai 18 anni, l'età fulcro, e per un lungo periodo di tempo tutti questo tipo di adattamenti negativi sono evidenti. Quindi secondo punto è proprio il set point. Il set point ce l'hai a livello di ipotalamo, cioè una volta che è settato, quello è. Cioè il settling point, come sappiamo, come dice anche, come dicono anche le evidenze, lo puoi andare a modificare. Io è una cosa che sto notando molto su di me, cioè più faccio un cut in cui mi spingo a BF basse, più mi accorgo che anche nel bulk successivo comunque la distribuzione degli adipociti è differente, ok? Quindi questo è un contesto che tu puoi andare a modificare. Però quello che non potrai mai modificare, che purtroppo è veramente a volte frustrante, è che tu, anche ABF, che per altre persone sono ancora fisiologiche, per te non lo sono. E di conseguenza devi accettare che magari gli adattamenti negativi dal punto di vista del deficit arrivano prima. Cioè l'irritabilità, la fame, eccetera, eccetera, tu ce li hai magari ABF che per altri sono sostenibili e per te lo sono molto meno. Quindi ti richiede uno sforzo mentale in cut notevole. Cioè non è che per fare l'eroe, però è vero, cioè nel senso che mi accorgo che altre persone possono sostenere una determinata BF, io non posso. Cioè se ci voglio arrivare per una gara o per lo shooting o per quello che sia, lo fai sapendo, cioè con la consapevolezza che ti porterà comunque a soffrire abbastanza, poi devi scendere a compromessi col fatto che tu, cioè il tuo cervello e il tuo corpo stanno bene in un'altra fascia di BF, ok? Quello è impossibile da cambiare. E il terzo punto è la pelle. E la pelle è una brutta bestia, perché la pelle purtroppo, mi rendo anche conto, e quella è una cosa che ho notato soprattutto in una condizione da gara, perché comunque lo vedi quando, diciamo, ricerchi un risultato estetico estremo, ok? Fa veramente una grossa differenza, perché purtroppo, cioè nel mio caso, io ce l'ho soprattutto sotto il petto, uh-huh, e sull'addome. Quindi tu noti proprio dalle pose, soprattutto quando la BF è bassa, che non ho la forma, cioè nonostante il pettorale sia probabilmente il mio gruppo migliore, non ho un pettorale definito nella porzione bassa, perché comunque la pelle è leggermente lassa, il capezzolo è spostato verso il basso, non è nel punto esattamente dove dovrebbe essere, e la pelle sull'addome non fa sì che comunque abbia quell'effetto pelle tirata e di conseguenza che si veda l'addome. E lì è una cosa che ogni tanto mi chiedono e mi fanno la domanda, sapendo che io appunto ho questa caratteristica, e mi fanno: ma come si fa a... Non si fa. Cioè nel senso, o la chirurgia estetica o niente. E nel mio caso, cioè proprio detto fuori dai denti, anche perché mi piace essere sempre trasparente, è una cosa che io ho valutato e sto valutando, solo che da un certo punto di vista io sono stato un pelino sfortunato, nel senso che ho un po' di pelle in eccesso tale da non farmi avere una resa estetica ottimale, però non è abbastanza da farmi fare un'addominoplastica. Io ho fatto una consulenza, però purtroppo mi hanno detto che per fare un'addominoplastica tu devi praticamente avere abbastanza pelle da tirarla fino al pube e cucirla. Quindi tagli praticamente quella in eccesso e ricuci la pelle. Solo che se non è sufficiente non puoi fare quell'operazione. E io ne ho troppa poca, e di conseguenza ci sarebbe soltanto un'altra tecnica moderna che si chiama J-plasma, che in sostanza va a bruciare direttamente le cellule dell'epidermide da sottocute con l'altissima temperatura e degli ultrasuoni, quindi va a agire anche sul collagene. E i contro sono due, che è molto recente come tecnica, quindi non si sa a lungo termine se possa portare dei danni a livello dell'epidermide, quindi non si hanno abbastanza evidenze ancora, proprio perché non sono trascorsi abbastanza anni rispetto alle persone che l'hanno fatta. E seconda cosa è che è molto costosa, quindi di conseguenza per ora l'ho accantonata. Però il punto è che non escludo che se volessi mai rifare gare, cosa che vorrei rifare perché mi è piaciuto, però mi rendo conto che anche per come sono fatto io, poi ovviamente chi ci ascolta, cioè ognuno ha il suo carattere, è fatto a modo suo, però io che sono una persona estremamente competitiva e che se vuol fare una cosa vuole cercare comunque di farla al meglio per poter arrivare al meglio, sapere di investire così tante energie tempo, fatica, soldi anche in una preparazione di una competizione e anche partecipare alla competizione stessa, che comunque magari anche economicamente a livello organizzativo eccetera ti richiede un certo impegno, farlo senza, cioè con la consapevolezza di avere un grosso limite già di base che non mi permette di essere competitivo, mi limita. Quindi nel caso dovessi rifarlo in futuro, non escludo che potrei fare questo intervento se riesco a mettere da parte i soldi. Però ecco, questo è un modo per dire che comunque, nel senso, nessuno deve demordere nel, ovviamente, ricercare il massimo risultato estetico che può ottenere, però deve anche essere in grado di essere del tutto consapevole e accettare la propria situazione. Cioè, se tu hai in passato fatto delle cose che ti hanno cambiato al punto tale da arrivare a questa condizione, non puoi sperare di... Cioè, spesse volte vedo appunto, ma anch'io stesso ho fatto questo errore, e ancora tutt'oggi purtroppo mi capita, perché comunque a volte fai fatica a accettarlo, di confrontarsi con altri, come sappiamo capita a tutti, no? Però nel mio caso dici, ma è inutile che ti confronti con una persona che è sempre stata magra e che comunque ha un passato totalmente diverso dal tuo, perché tu sei totalmente differente. Quindi già il fatto che sono arrivato dove sono arrivato, dovrei essere assolutamente soddisfatto e conscio di quello che è il risultato ottenibile.
Spesso sono anche ragionamenti morali. Scusa Elia.
Volevo solamente dire che questa J Plasma ancora non l'avevo mai sentita, per cui se troviamo qualcosa metteremo sicuramente un riferimento in descrizione per chi ascolta o guarda il podcast.
Sì, assolutamente. La cosa che mi è venuta in mente era che spesso che da un punto di vista quasi morale vengono fatti dei giudizi da persone che non hanno assolutamente consapevolezza di quello che avviene a livello anche, come hai detto tu, cerebrale, quindi del set point, del setting point, per cui si pensa che una persona che ha passato di obesità magari non rimanga tutto l'anno con la percentuale, se non rimane tutto l'anno con la percentuale di massa grassa bassa, o comunque la percentuale che viene ritenuta dalla società una percentuale che magari da una persona che si allena ci si aspetta, c'è questo giudizio morale della persona che non ha abbastanza forza di volontà, no? Quando a me è venuto in mente, perché appunto ne ho parlato con dei miei amici di fatto di questa cosa, e c'è una persona che ha gli addominali tirati sempre, ok, costantemente, senza fare un minimo di fatica. E lì non è che se quell'altra persona un minimo si mette a dieta e già comincia a perdere un chilo e comincia a sentire la fame, allora non è una questione di forza di volontà che tutto l'anno non sta a quel livello di BF lì. È una questione che biologicamente fanno due tipi di fatica differente a stare ad arrivare a quella percentuale lì. Quindi non va preso in maniera oggettiva come io faccio fatica a perdere peso e di conseguenza, io sto prendendo peso, sto facendo fatica e questa cosa dal punto di vista mentale mi diventa insostenibile, quindi non perdo più peso, ok? Magari mi sono in una situazione leggermente di sovrappeso e non riesco a muovermi a questa situazione. Non bisogna accusare la persona di avere poca forza di volontà, perché di fatto non è una... si parte proprio da due punti di vista differenti, da due punti di partenza differenti, ed è una cosa che secondo me ognuno dovrebbe confrontarsi con se stesso, e questa cosa dovrebbe essere un pochettino più accettata, il fatto di...
difficilissimo
in fonda alla dieta in maniera proprio completamente differente. È una cosa che, sì, cioè uno deve anche accettare che se effettivamente vuole vedersi col fisico da spiaggia tirato, con gli addominali tirati e ha un certo tipo di passato e fa una fatica veramente incredibile, ne parla spesso Domenico Aversano di questa cosa, di gente che deve stare a 1200-1400 calorie, che magari non hanno necessariamente passato l'obesità, però devono stare a calorie così basse per 3-4 mesi per arrivare a quella condizione lì, ha veramente senso?
Esatto.
Dal punto di vista della tua vita, cioè quegli addominali, se non devi fare una gara, non devi fare nulla, hanno effettivamente effettivamente vale la pena di mettersi a quei livelli di calorie lì, a soffrire così tanto per un po' di addominali in più in vista, per 2-3 kg in meno? È una cosa che coi clienti appunto spesso sottolineo, cioè se il cliente dice sì, vorrei arrivare a questa determinata forma da spiaggia, però poi se mentre già dopo 2-3 settimane cominci ad accusare dei colpi, perché magari ti rendi conto che quella condizione già qui di partenza tu pensavi di essere al picco del tuo bulk, in realtà sei proprio all'inizio di quello che è la tua condizione, perché magari arriva così e si vede bene così, però vorrebbe essere un pochettino più magro, in realtà non si rendono conto che quella è la condizione che magari vedono gli atleti che sono al picco del bulk in quella condizione lì, e invece loro a quella condizione lì sono all'inizio della loro fase in cui stanno bene con il loro corpo e non hanno nessun aspetto collaterale.
Mi hai fatto venire in mente un ragazzo che ormai parliamo di 4-5 anni fa, avevo in una delle prime palestre in cui mi allenavo, quando ho iniziato più assiduamente con Instagram a fare coaching, che saluto se ci sta ascoltando, perché mi ricordo che poi mesi e anni dopo mi prendeva pure per i fondelli, no? Cioè faceva sempre dell'ironia sul fatto che ero secco, che facevo fatica a mettere muscoli, ma ero anche grasso, no? Capito? Questo soggetto faceva powerlifting ai tempi, e nella nostra palestra, zero consapevolezza di cosa si dovesse fare per l'ipertrofia, ma era comunque muscoloso, e lui ci raccontava che il suo cut, cioè dove devi arrivare dopo 6 settimane rispetto a prima, no? Con l'addome squartato, cioè lo vedevi in spogliatoio, una cosa impressionante, natural, cioè assolutamente, metto la mano sul fuoco, 100%. La sua dieta, il cut, era togliere la Coca-Cola, sostituirla con la Coca Zero e mangiare una pizza a settimana invece di 3 o 4. Capito? E beato te, ragazzo mio, cioè fenomeno, però nel senso sei uno su un milione, renditene conto. Cioè, il problema è che non se ne rende conto, probabilmente neanche tuttora, ma non se ne rendeva conto, no? Cioè, beato te, voglio dire, ma la stragrande maggioranza delle persone non potrà mai permettersi di essere squartato facendo la dieta così e solo cambiando una o due cose nella propria routine, zero cardio. Cioè, chiaramente il confronto purtroppo ti porta magari anche a dopo farti delle pippe mentali, scusate il termine, sul discorso, ma perché io non riesco, perché lui è così, facendo così. Ma ragazzi, non ha senso, perché veramente siamo talmente diversi che, come dici tu, devi renderti conto di chi sei e fare le scelte in base a quello. Cioè, se per tirarti le due, scusa, non lo fai, perché magari giustamente hai un lavoro, hai altri interessi più importanti che arrivare in spiaggia tirato e soffrendo così come un cane.
Sì, aggiungo, per quanto al coach possa piacere mettere la body transformation su Instagram in cui c'è il prima e dopo e possa fare clienti, possa attirare attenzione come fanno tanti coach, devi un attimo, se sei un coach con un minimo di cervello e un minimo di anche empatia nei confronti del cliente, devi capire quando effettivamente è il giusto momento di dire: guarda, sinceramente io in una condizione così, cioè pensaci due volte se vuoi continuare questo cut, pensaci due volte, perché magari anch'io ho una condizione in mente da portare, una condizione alla quale arrivare, ma se hai tutti questi effetti collaterali, tutti questi downside, non riusciamo a correggere in nessun modo perché la dieta è perfetta al 100%, perché il cardio magari lo stai facendo ma è veramente tassante, perché il sonno è tutto sotto controllo, non riusciamo a modificare nessun altro parametro, domandati se abbia senso, cioè se quegli addominali in più definiscono effettivamente il tuo valore come persona o se valga la pena semplicemente tenersi le energie e investire su qualcos'altro nella propria vita, perché poi degli addominali in più non ti definiscono come persona, no? Non so quanto effettivamente valga la pena sacrificare tutti gli altri aspetti della propria vita per quei 2-3 kg in più persi, perché di fatto si tratta di 2-3 kg solitamente.
Esatto.
Noto, Fede, che c'è questo tipo di bias anche propinata dai coach che magari sono dei talenti genetici come atleta e propongono quello che ha funzionato su di loro, spesso anche sul cliente che ignaro segue gli stessi tips, però chiaramente si parte da basi diverse. Quindi spesso c'è qualche, c'è questo anche, c'è questa diversità pure nell'empatia che si crea fra coach e cliente. Hai avuto esperienza da questo punto di vista?
Mi viene da ridere, perché poi la cosa divertente è che spesse volte queste persone che citi tu, oltre ad avere il problema che sono dei talenti genetici e pensano che tutti possano essere come loro facendo quello che hanno fatto loro, hanno un aggravante in più che non si rendono neanche conto di essere dei talenti
genetici.
Cioè, quindi loro pensano di essere normali o addirittura sfortunati. Cioè, mi vengono in mente certi che mettono la loro foto di quando avevano 16 anni, che erano secchi, secchi persi, e dicono: ma io sono partito da qui, guardate. Ma non è quello che definisce la genetica, anzi, essere secchi, persi, avere gli addominali di fuori a 16 anni è un vantaggio per molti, perché significa che tu, appunto, nel discorso di prima, magari puoi tenere determinate percentuali di BF con facilità, non rendendosi conto che, appunto, nessun altro può. E di conseguenza sparano di quelle robe insentibili o si comportano in modo allucinante coi clienti, proprio, o hanno pretese magari addirittura sui clienti che, come dice Past, c'è un minimo di empatia, ragazzi, cioè ci vuole. Io sicuramente una cosa che mi hanno fatto notare, e non me lo dico da solo perché è una cosa che mi dicono soprattutto i clienti, ma anche magari conoscenti o chi mi vede lavorare, che sicuramente il mio passato mi rende migliore come coach per il discorso di riuscire molto di più a immedesimarmi, perché quando tu sei addirittura sempre quasi peggio dei tuoi clienti in termini di fortuna, puoi sicuramente capire molto bene quello che sta accadendo alla persona di fronte a te. E per di più mi aggancio a una piccola cosa che tengo a dire perché è un mio mantra. Reputo molto spesso che sia sbagliato l'associazione che chi sa fare sa capire, cioè se tu fai bene una cosa magari la sai insegnare o sai capire, invece spesse volte è il contrario. Cioè nel nostro ambiente chi è più sfortunato geneticamente è chi è magari ha dovuto farsi di più il mazzo per arrivare a determinate forme o addirittura a provare più approcci, a approfondire di più le cose, e quindi ha un bagaglio più ampio, piuttosto che persone fortunate che anche muovendo due pesi a caso diventano grossi e che di conseguenza non si rendono conto che in realtà quello che fanno è subottimale spesse volte. Come faccio sempre certo. L'esempio, Maradona era un cane come allenatore perché era talmente talentuoso che non aveva bisogno di capire nulla di pallone, perché è nato così forte e talmente fenomenale che tutto gli riusciva semplice e non aveva bisogno di approfondire dal punto di vista tecnico-tattico. Magari altri calciatori molto più scarsi, per arrivare a quei livelli hanno dovuto approfondire molto di più un discorso tecnico-tattico, al punto tale da renderli degli ottimi allenatori. E secondo me questa cosa vale anche nel nostro ambiente. Avere empatia e un bagaglio.
Assolutamente. E anche il discorso della genetica penso che si applichi anche ai movimenti e ai muscoli, soprattutto infatti è un po' il caso di chi cita spesso Tom Platz o talenti genetici per un determinato gruppo, portando in causa quel gruppo e dire ma Tom Platz ha fatto questo e questo e quindi ha le gambe così. Però non si riflette anche dall'altro punto di vista, quindi sarebbe stato eccelso in quel gruppo anche se non avesse fatto quell'esercizio o avesse agito anche diversamente, ma comunque con la stessa intensità, con lo stesso intent e così via. Quindi spesso sono molto più ammirabili gli atleti che riescono a migliorare anche una caratteristica, un'abitudine o una caratteristica personale nei confronti dell'allenamento, o un gruppo che magari è carente e farlo invece diventare più mediocre o normale in ambito competitivo che qualcuno che invece già parte da un livello normale o sopra la media e diventa superbo, chiaramente. Perché magari è portato per quello, ma questo anche si riflette sulle abitudini. Qualcuno che è propenso ad avere sempre una routine o ha un ambiente favorevole per anche coltivare quello che vuole fare, chiaramente è molto più propenso a eccellere in quello che fa.
Mi ricordo un intro velocissima che fece Cuba su un suo video, che dissacrando poi in modo molto tranquillo Ronnie Coleman, dicendo Ronnie Coleman era un 99,9 su una scala da 0 a 100, cioè il più grande di tutti i tempi, ma faceva le cose male, cioè soprattutto in allenamento, ok, altissimo effort, ma veramente delle cose abominevoli da vedere tutt'oggi molte volte, no? E lui dice, ma siete sicuri che se lui non avesse fatto le cose al meglio, allenandosi con controllo, con intent, non sarebbe potuto diventare un 100 invece che un 99,9, oppure comunque un 99,9, ma avere molti meno infortuni e non essere sulla sedia a rotelle? Perché effettivamente uno dice, ma Coleman era così, si allenava così, ma no, è proprio il contrario il discorso, cioè Coleman sarebbe diventato così in qualunque caso, perché è talmente un fenomeno genetico che non conta quello che faceva, ok? Solo che la gente non ha spesso la lucidità di, come dici tu, ribaltare
il ragionamento.
Esatto.
Sono d'accordo. Sì, sono fondamentalmente d'accordo. E Fede, io volevo...